Dimitri Conti in studio. Ciao,
ciao
Dimitri.
Ciao Franci, ciao, 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 un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
3318200213, sms, whatsapp e note vocali. Vi ricordo, questo weekend non ci farà mancare niente, perché questa sera alle 21 c'è l'ultima giornata del campionato di Serie B, con tantissimi verdetti ancora da definire. Conosciamo il nome delle prime due della classe, Benevento e Crotone, già promosse in Serie A. Poi tutto il resto, chi vivrà, vedrà. Questa sera alle ore 21 il resto del programma. E poi domani le prime 5 gare dell'ultimo turno della Serie A, con le rimanenti 5 che invece si svilupperanno tra le 18 e le 20:45 di domenica 2 agosto. È il momento di introdurre il nostro primo ospite, e salutiamo con grande piacere mister Delio Rossi. Mister, buon pomeriggio e grazie.
Buon pomeriggio a voi.
Allora mister, io comincerei dalla Serie A, perché insomma mister Delio Rossi è stato l'ultimo protagonista della Lazio lì dove i biancocelesti poi per anni hanno provato a tornare, cioè in Champions League. Ormai mister sono passati un po' di anni, e vorrei chiederle innanzitutto qual è il primo ricordo che le sovviene alla mente di quell'esperienza che la Lazio appunto tra qualche mese tornerà a vivere, e cioè la Champions.
Partiamo dal presupposto che la Champions è la più importante competizione a livello sportivo europeo per club, e quindi partecipare alla Champions è un grande evento, fermo restando che questa Lazio era completamente diversa dalla mia. Noi eravamo una squadra di scommesse, una squadra in allestimento, una squadra, il presidente l'aveva presa la società da poco, versava, doveva risanarla. Questa invece è stata una squadra che è stata programmata per andare in Champions, quindi siamo leggermente diversi. Penso che abbia anche, penso anche un più futuro rispetto alla mia.
Ecco mister, ma è giusto che tra i tifosi della Lazio ci sia anche chi è un po' comunque deluso, perché magari pensava che senza lockdown, o magari anche con il lockdown, la squadra biancoceleste avrebbe potuto giocarsi persino lo scudetto?
Noi da 9 anni stiamo vedendo un dominio incontrastato dalla Juve. Secondo me, per come è strutturato il nostro campionato, se la Juve non vince il campionato, cioè se la Juve non vince il campionato perché lo perde lei, non perché lo vincono le altre, perché è una squadra secondo me molto più forte rispetto alle altre. Tornando alla Lazio, è chiaro che c'era un trend positivo, sia morale che fisico, e soprattutto c'era il discorso che tu dovevi programmare le partite una volta a settimana. Con lockdown ha riazzerato tutto, e le altre avevano sicuramente le competizioni, i più maggiori competitori avevano le competizioni europee. Sappiamo quanto ti toglie giocare ogni 3 giorni, soprattutto giocare delle partite che possono decidere una stagione. Però indubbiamente la Lazio aveva programmato di tornare in Champions, fermo restando che negli occhi della gente rimangono solo le ultime partite. Io faccio spesso un esempio: una squadra se le sa fare, se fa 28 punti il girone d'andata, ne fa 10 il girone di ritorno, sono 38 punti, si salva. Se fa il contrario fa un grande campionato, se fa questo campionato fa un campionato una schifezza. Onestamente i punti sono quelli, cioè se tu centri gli obiettivi significa che hai fatto il tuo, poi come li centri è anche importante per me, però negli occhi della gente rimangono solo le ultime partite.
Questa è la perfetta fotografia di una grande carenza di questo paese anche nella cultura sportiva, e cioè la memoria. A proposito di invece mister di lotta per non retrocedere, ci sono in ballo insomma due suoi ex calciatori, Davide Nicola e Fabio Liverani, Genoa e Lecce. Sono due situazioni e due evoluzioni di questa stagione per i due club mister molto, molto diverse. Il Lecce ha espresso un gioco molto frizzante, molto intrigante, con un'identità chiara data dall'allenatore. Il Genoa purtroppo sono diversi anni che flirta un po' con la zona retrocessione, non è una novità insomma.
Sì, sta dicendo questo. Io sarei contento che ci salvassero tutti e due, perché sono affezionato a tutte le squadre che ho allenato, però questo non sarà possibile, fermo restando che tutto dipende da Genoa, perché c'ha il suo destino nelle mani. Da avanti è chiaro che se il Genoa non fa il suo, il Lecce sono convinto che farà il suo. È giusto che retroceda la squadra che arriva dietro, fermo restando che stiamo dando una valutazione a un campionato pensando che sia la prosecuzione di quello prima, invece esattamente il contrario. Secondo me sono due campionati completamente diversi. Uno si è chiuso con lockdown e adesso ci sono state 12 partite, perché non è spiegabile. Squadre che prima facevano fatica adesso hanno una marcia da 100, squadre che prima invece facevano benissimo, vedi Lecce, vedi Lazio, poi hanno una marcia da retrocessione. Penso che la verità sia nel mezzo.
Mister, tornando alla Juventus, visto che lei giustamente insomma sottolineava il dominio quasi ormai decennale in Serie A di questa squadra, l'aspetto che a suo avviso sta facendo più la differenza lo si vede nel campo o lo si vede soprattutto a livello societario, per quanto la Juve ha costruito in questi 10 anni?
Ma secondo me non può prescindere un progetto nel tempo, un progetto vincente, da una grande società. Questo, di questo sono convinto. Molte volte la grande società fa anche il grande allenatore, difficilmente succede il contrario.
Torno un attimo a Lecce, perché vorrei sapere se è opinione comune oppure se insomma è un pensiero mio e non è confutato poi da altri, che il Lecce potesse fare qualche punto in più nel corso di questa stagione, soprattutto che ne abbia buttati via tanti in molte partite. Il Lecce ha dato l'impressione di riuscire a giocare meglio gli avversari, anche a portarsi la posta in palio a casa, ma poi spesso è uscito con 0 punti. Poteva arrivare meglio questo Lecce a queste partite?
E questi sono tutti i discorsi che si fanno a fine campionato. Il rammarico fa parte, perché poi magari ci si dimentica che magari hai pareggiato con la Juve, hai pareggiato con l'Inter e magari pensavi di non fare punti. Magari quelli che li hanno condannati sono stati magari gli scontri diretti e soprattutto gli ultimi scontri diretti, non ultimo il gol rocambolesco che hanno preso con il Genoa. Però questi sono tutti i discorsi col senno del poi, nel senso che cioè io sono una di quelle persone che finisce tutto al 90esimo. È chiaro che poi andrai a analizzare il campionato, però secondo me focalizzarsi solo su una partita, dire abbiamo perso perché abbiamo perso quel punto a Genoa, secondo me è sbagliato, e quindi il rammarico c'è sempre se sei in quelle situazioni sotto questo punto. Ma questo discorso vale per tutte le squadre. Poi ci sono certe partite che fanno anche da spartiacque, cioè se le vinci, faccio un esempio, non so, la partita da Lazio con l'andata con l'Atalanta, 3-0 in casa, una squadra solo in campo, fai 3-3 e lì inizia un altro campionato per la Lazio. Ci sono quelle partite che ti fanno capire che annata è sotto questo punto di vista.
Allora diciamo, mister, rimango più generico, come lo si giudica il lavoro di Liverani? Voglio dire, rimarrà un buon lavoro anche se arrivasse una retrocessione? Perché spesso il risultato fa la differenza nel giudizio.
Ci si ricorda solo di chi vince, no? Di chi per la storia la fanno chi vince, non chi perde. Io faccio un esempio, ma è calzante, cioè di un allenatore che ha fatto una carriera incredibile, era sull'orlo della retrocessione, va in finale di Champions ai rigori, e ai rigori significa che tutto il lavoro l'hai fatto, quanto è portato alla finale di Champions ai rigori. Ma i rigori è una lotteria se vai ai rigori. Quindi la valutazione di un allenatore basato se vince la Champions ai rigori o se la perde ai rigori, però fa la differenza. E poi, molto probabilmente se la perdeva ai rigori è esonerato, l'ha vinta ai rigori e ha fatto la carriera che ha fatto.
Quindi un buon lavoro se si salva, mi sembra di capire.
No, se no, no. No, io faccio un discorso, la percezione. Sì. Poi chiaramente la società deve fare delle valutazioni in base al materiale, in base agli obiettivi, in base alle difficoltà, e ci mancherebbe sotto questo punto di vista, perché sarebbe troppo facile, anche perché se no allora partiamo dal presupposto che chi vince fa sempre bene, chi perde fa sempre male. No, io non sono convinto, anche perché può darsi che sia anche un miracolo il Lecce che è lottarsi all'ultima partita, ma questa valutazione deve farle la società, non certo. Poi io gli voglio bene a Fabio, quindi per me sarebbe da promuovere comunque, ecco, perché allora, voglio bene.
Allora ok, diciamo il lavoro è stato buono.
Tra l'altro, mister, di questa Serie A lei ha visto la crescita da un punto di vista dei calciatori, insomma di diversi allenatori, abbiamo detto Liverani, Nicola, Gattuso, lo stesso D'Aversa, ecco, un po' dei suoi, mi permetto di definirli
Oddo, Breda, ci sembra tutti fanno, ecco, hanno fatto gli allenatori
dei suoi ragazzi, mister, mi permetto di, insomma, di parlarne così, chi è quello che, insomma, da un punto di vista anche del percorso da giocatore prima e da allenatore poi, già aveva sentore che una carriera da allenatore lo avrebbe visto da protagonista e le sta piacendo per il modo di lavorare?
Questa è una domanda che mi fanno spesso, nel senso che tu alleni i giocatori, ma lo status del giocatore è completamente diverso dallo status dell'allenatore. Cioè, il giocatore deve pensare solo esclusivamente a se stesso, l'allenatore deve pensare a tutti tranne che a se stesso, deve pensare alla società, deve centrare gli obiettivi, deve pensare agli allenamenti, deve pensare ai tifosi, paradossalmente deve pensare alla stampa. Quindi il calciatore è difficile dirlo mentre fa il calciatore. Poi chiaramente ci sono calciatori che hanno sensibilità calcistica rispetto agli altri, Fabio è uno di questi, Chiverani è uno di questi, Breda secondo me è quello che forse mi assomiglia di più come iter, cioè nel senso che è molto curioso anche quando faceva il calciatore, si segnava gli allenamenti, cioè mi rivedo più, poi partito un po' più dalla gavetta, cioè Fabio lo stesso, però è difficile dare questo giudizio. Di solito il grande calciatore, se non ha questa sensibilità calcistica, che sicuramente ti aiuta, perché l'essere, faccio l'esempio, non so, di Simone Inzaghi. Sì. Simone Inzaghi è stato con la Lazio dei Cragnotti, la Lazio dei Cragnotti c'aveva tutti i migliori giocatori in una squadra solo, che poi ha fatto la fortuna di tutte le altre squadre. Quando tu ti alleni con i campioni e vivi nello spogliatoio dei campioni, sai cosa penso un campione? Se alleni sempre in Serie B, sai cosa pensano i giocatori di Serie B? Te lo puoi immaginare. E quindi chi ha sensibilità calcistica, poi chi è curioso, chi ha voglia di studiare, chi ha voglia di rimettersi in discussione, però molti non riescono a fare lo switch, cioè nel senso passare da calciatore a allenatore, perché c'è quel percorso che ho detto prima, cioè devi pensare che fai un altro mestiere, come se prima facevi calciatore e poi fai il macellaio o viceversa.
Mister, le chiedo da un punto di vista tattico, io pongo semplicemente la questione e poi lascio parlare chi sicuramente sa dell'argomento. Negli ultimi anni, soprattutto in Serie A, ma non solo, la difesa a tre è diventata quasi un must, un dogma. Ecco, vorrei capire, mister, per la sua esperienza, perché e soprattutto scendendo anche proprio in campo, cosa offre la difesa a tre che una difesa a quattro non è in grado di dare?
Allora, secondo me non puoi mai prescindere dai giocatori che hai a disposizione. Uh-huh. Cioè nel senso, se io ho tre difensori centrali bravi e veloci che sanno impostare da dietro, è più facile trovare due esterni che non trovare un altro terzino, secondo me. Perché il terzino è due centrali, bene o male li trovi, anche se non è facile, abbiamo visto ultimamente, ma i due terzini che abbiano sia la fase e i tempi, sia la fase di possesso, la fase di possesso non è facile trovare. Vediamo la stessa Juve, fa fatica, cioè certe volte gioca De Sciglio, certe volte gioca Cuadrado, certe volte gioca Danilo. Trovare il terzino che sappia fare le due fasi, che sia un buon difensore e abbia i tempi di spinta, non è facile. È più facile trovare tre centrali, due di solito, due esterni, che di solito uno un po' più offensivo, uno un po' più difensivo, e quindi diventa quasi una difesa a quattro, fermo restando che poi ci sono molte squadre che non giocano a tre, giocano a cinque, è diverso. Perché giocare a tre significa che tu devi coprire 68 metri di campo e nessuna squadra riesce a giocare a tre, mentre a 4 riesci a coprirlo sempre 68 con 4. E quindi dipende sempre da cosa vuole l'allenatore. Che difesa 3 ne ho visti pochi, forse ho visto farla solo Guardiola la vera difesa 3. La maggior parte difendono 5, oppure ti vengono a prendere come fa l'Atalanta, che gioca uno contro uno, però c'è noi difensori centrali che ti vengono a pigliare anche il centrocampista anche di là dalla metà campo. Quindi dipende sempre da che cosa vuole l'allenatore, però non esiste un sistema di gioco superiore a un altro. La differenza la fanno sempre i giocatori e l'interpretazione del modulo, i giocatori che lo interpretano, cioè il 4-4-2 fatto dalla squadra di Sacchi con Rijkaard, Van Basten e Gullit ha un senso. Se lo fai con altri giocatori ha meno senso, e sempre la differenza la fanno sempre i giocatori. Però ecco, non vorrei che passasse il concetto che vince il modulo, il sistema di gioco. No. È l'interpretazione, i giocatori che mettono in atto quel sistema di gioco, perché se no non si spiegherebbe che tutti nell'Atalanta fanno bene, vanno via dall'Atalanta, sembrano degli scappati di casa. Cioè, molto probabilmente perché sono padroni di quel sistema di gioco in quel contesto. Fuori da quel contesto possono avere dei limiti, perché molto probabilmente l'Atalanta, la Juve, non ha dei valori assoluti se non in 4-5 giocatori.
Chi fa una difesa a 5 è Iachini, probabilmente allenatore della Fiorentina, confermato ieri. Secondo lei, mister, è giusta la conferma, o meglio, è stata guadagnata davvero sul campo grazie a questa salvezza anticipata?
Questo va lo stesso discorso per Verani. Io non ho il metodo della situazione, nel senso, cioè, io non ho visto i suoi allenamenti.
Per quello che vede sul campo, allora, diciamo.
Non ho visto da quello che ha partito. Sono valutazioni che deve fare la società, cioè, nel senso che secondo me molto probabilmente avranno visto anche le difficoltà, perché subentrare non è mai facile, anche perché ti devi in un certo qual senso adattare, e sicuramente il fatto di avranno capito che questa persona, sia dal punto di vista morale dal punto di vista tecnico, possa essere un allenatore importante anche per il futuro della Fiorentina. Penso che hanno fatto questa valutazione. Penso, indipendentemente, non penso che sia un bonus perché si è salvato, cioè questo sto dicendo.
Mister, la porto su alcuni singoli guardando un attimo, insomma, indietro nel tempo. Di fatto, insomma, siamo a quasi 10 anni dalla cessione del Flaco Pastore al Paris Saint-Germain. Questi 10 anni, mister, la rendono orgoglioso del percorso che ha fatto Pastore, o si sarebbe aspettato qualcosa di ancor più importante?
Essere titolare nella rosa del Paris Saint-Germain non è da tutti. Sicuramente il Flaco, lo stesso discorso vale per Ilicic, lo stesso discorso vale per Hernandez, che secondo me era un giocatore del Real Madrid, per il mio modo di intendere il calcio, e vai a vedere, lo stesso discorso vale per Zarate, cioè sono giocatori che hanno quel quid in più. Poi magari si perdono, poi bisogna vedere, perché adesso si sta ritrovando Ilic, perché ha cominciato a capire che come ci si allena a calcio, perché almeno io le prime diatribe che ho avuto con Ilic era che lui pensava, come molti slavi, pensava che lui si doveva riposare durante la settimana per dare il meglio la domenica. Invece dicevo esattamente il contrario: facciamo il contrario, tu ti alleni bene, io la domenica non ti faccio giocare, facciamo il contrario. Adesso l'ha capito, perché con Gasperini si lavora, e penso che si vede, e si lavora pesantemente, perché fare uno contro uno 30 minuti a tutto campo non possono farlo tutti. Però se non entri in questa forma mentale, se non toccano con mano i benefici che possono avere da questo modo di approcciarsi diverso, fai fatica, e quei campioni è molto difficile fargli capire questo. Chi lo capisce poi fa la differenza, anche perché la nostra mente, il nostro fisico, cerca di ottenere il massimo utile col minimo sforzo. Invece io la penso esattamente con te: tu dai il massimo sforzo forse per ottenere il massimo utile, ma può darsi che non lo ottieni neanche. Ma questo è il mio modo di intendere, di intendere lo sport e di intendere il calcio. Però quelli che fanno la differenza sono questi, anche perché poi, se andiamo a vedere a livello europeo, la differenza secondo me non la fanno le qualità tecniche, la fanno l'intensità. E la squadra secondo me che ha più intensità è il Liverpool, che ha grandissimi giocatori, ma la differenza è l'intensità di gioco. Noi secondo me siamo carenti sotto questo punto di vista. Forse la squadra più europea è l'Atalanta, perché c'è un'intensità di gioco diversa dalle altre, però la qualità della Juve non ce l'ha nessuno. Infatti il mio problema è, adesso sono curioso di vedere la Champions, perché se la Juve non altri ritmi, secondo me va in difficoltà nelle finali.
Già con Lione, mister, secondo lei? Cioè il problema
secondo me può far fatica già con Lione. Stiamo restando che Lione viene da una situazione, certo, che c'è. Sì. Tu non ti giochi una partita importante, fai la coppa e basta, da 3 mesi, cioè fatica a riattaccare la spina.
Mister, qual è stato secondo lei il segreto, se ce n'è uno, del cambio di marcia che ha dato Ranieri alla Sampdoria, portandola fuori dalle acque pericolose?
Penso la semplicità, cioè nel senso che lui molto probabilmente ha chiesto ai giocatori cose semplici. Seconda cosa, mi sembra, io lo conosco un po', mi sembra anche un atteggiamento da padre di famiglia, cioè anche una persona di buon senso, cioè nel senso che, cioè, che non si abbatte nel risultato negativo e non si esalta nel risultato positivo. E molte volte la differenza la fa anche l'ambiente, l'equilibrio. Io lo conosco l'ambiente di Genova sotto questo punto di vista, cioè se paradossalmente succedeva a Firenze, non so se faceva lo stesso campionato, se le cose sarebbero andate in questa maniera sotto questo punto di vista. E poi secondo me, cioè, ha responsabilizzato i giocatori ma senza mettergli questa grande pressione. Secondo me ha fatto la formichina, cioè punto su punto, partita per partita, e è andato avanti.
Mister, le ultime due considerazioni prima di salutarla. La prima su un singolo, perché l'evoluzione della carriera, prima insomma, abbiamo citato qualcuno che ha trovato, forse ritrovato se stesso dopo qualche anno così con rendimento un po' ondivago. Simon Kjær è tornato ad alti livelli quest'anno col Milan. Le faccio un po' la stessa domanda prima fatta sul Flaco, e se insomma è rimasto sorpreso in un certo senso di rivedere nel campionato italiano a questi livelli il suo ex difensore.
Io l'ho allenato Simon Kjær. Simon Kjær forse è il difensore più forte che ho avuto, che ho allenato.
E ne ha avuti diversi, mister.
E ne ha avuti diversi, ma più forte nel senso proprio soprattutto nell'uno contro uno. Cioè è forte perché è rapido, è bravo di testa, sa anche giocare, sa uscire la palla, che questo è un requisito importante per un difensore centrale, perché se no piglio un marcatore e basta. E l'unica cosa che gli faceva difetto, e questo ce l'hanno diversi giocatori che hanno queste caratteristiche qua, che fanno fatica a giocare nella linea, cioè ragionano più in maniera istintiva che non, anche perché la difesa è matematica, non è istinto, non so se sono chiaro.
Sì, sì.
Cioè, se giochi a 4, cioè perché la Juve sta cominciando ad avere difficoltà, al di là del fatto di un centrocampo che molto probabilmente non la protegge dovere, ma secondo me è il fatto che interpretano il ruolo non come lo interpretava il Napoli, che si muovevano a unisono sotto questo,
a fisarmonica quasi,
no, ma perlomeno cioè avevano i movimenti coordinati. Nella Juve adesso interpretano il ruolo più a livello singolo, a livello individuale. Poi è chiaro che se lo interpreta Bonucci è un discorso, se lo interpreta uno il pizzichettone è un altro, certo, è un altro discorso. E secondo me Kjær si fidava molto dei suoi fatti fisici, era molto anche superficiale, come dire, cioè tanto io ti vengo a prendere, che se lo saltavano, lui aveva questa velocità, queste capacità, anche questo posto fisico. E secondo me non sapeva giocare bene tra la linea. Un altro grandissimo giocatore che per me fa fatica a giocare nella linea, Manolas, ma per il mio modo di intendere il calcio, cioè è un grandissimo giocatore a livello individuale, però ha delle difficoltà a muoversi con gli altri. Ma questi sono particolari che nota di più uno che è tecnico, che non è tecnico. E qui però sulla qualità del calciatore non avevo dubbi, perché aveva proprio le qualità di un giocatore importante. Adesso ho visto che è migliorato molto sotto questo aspetto, ma molto probabilmente è passato anche del tempo. Io l'ho avuto molto giovane, sì. È passato anche del tempo, però ci sono altri giocatori che invece sono bravissimi a muoversi tra la linea ma non hanno le qualità. Tra i due preferisco Kjær. Cioè, se uno c'ha qualità posso insegnargli a muoversi tra la linea, se uno sa muoversi tra la linea e non ha qualità, poi ci sono le categorie. Questo rientra nel discorso che Sacchi faceva vedere a Baresi come si muoveva Bianchi, che aveva avuto a Parma, però questa era un po' diversa tra Baresi e Sacchi, cioè. Questo non si può mai prescindere dai giocatori, l'ho detto prima.
Mister, quando la rivediamo in panchina? Si muove qualcosa?
Sì. qualcosa si muove, soprattutto all'estero, anche perché io so fare solo questo, giusto o sbagliato che sia, so fare solo questo, cioè non è che posso stare a parlare con voi.
Ha ragione, mister. Ma in Italia, magari chiamasse il Palermo?
No. Io sono abituato, sono abbastanza pragmatico, io sono abituato con i secoli, ma io sono andato a Palermo in una situazione, sapevo che con l'acqua alla gola a giocarmi su, a preparare la squadra per i playoff, che avremmo vinto, perché la squadra secondo me aveva delle qualità superiori, però sapevo che c'era una situazione disperata, però io sono così coglione che sono anche romantico, che cioè molte volte si va a buttare con la testa in bocca al lupo, però... E quindi poi le valutazioni vanno fatte, cioè se capiterà valuterò, ma non, se, inutile, io vorrei andare a Madrid, ma non mi chiama Real Madrid, non posso andare a Madrid.
Ha ragione, mister. No, non fa una grinza. Intanto grazie, e allora speriamo di risentirci o di non sentirci per i troppi impegni del mister. Grazie.
Ciao.
Grazie a Delio Rossi. Torniamo tra